Buongiorno, buongiorno. Tenuta fortuna, vedo che sei la prima ad essere arrivata, lenuta o tenuta, non so bene, mi sembra lenuta, insieme a Umberto, i primi ad arrivare sul collegamento di YouTube. Allora, i giornali di oggi titolano su alcuni temi fondamentali della giornata, finalmente c'è qualche notizia oggi. L'Ucraina cresce la tensione, questa è la notizia di ieri e dei giorni scorsi, i confini con la NATO, e poi c'è l'altra questione che i giornali affrontano con attenzione, cioè il fatto che si siano alzati in volo dei jet degli Eurofighter italiani perché avevano sconfinato sul Mar Baltico dei jet russi. Quindi, insomma, una di quelle succede spesso, purtroppo, elementi di tensione che non fanno bene alle guerre in corso che ci sono e obiettivamente rischiano di allargarsi. Tusk oggi, ieri l'avete letto su Repubblica e ve l'ho commentato, il premier polacco è il più accanito di tutti. Oggi fa un'intervista identica a quella di Repubblica sul Paese, quindi prima l'Italia e poi la Spagna, il fianco sud, diciamo, quello che sente più lontana la guerra e la minaccia russa. Tusk, il polacco, dice: siamo in un periodo di preguerra, non esagero, e l'Europa si prepari. Quindi l'attività diplomatica e mediatica del premier polacco continua. Nel frattempo c'è un terzo elemento, una terza gamba, oltre a quello degli Eurofighter, dei premier del nord preoccupati dell'arrivo dei russi. Beh, e poi c'è la questione che emerge sui giornali, che nasce sempre dai rapporti di servizi segreti, sempre di paesi del nord, cechi, e in questo caso anche dalla denuncia del premier belga, di cui mi fiderei con tutto il rispetto dei servizi segreti belgi e dei loro intelligence un pochino di meno, visto quello che hanno combinato sul Qatargate, cioè un casino pazzesco, e quello che combinano sugli attentati quando li colpiscono con una facilità imbarazzante. Beh, la questione, Alessandra dice che cosa c'ho i capelli, Alessandro, l'amica Alessandra, adesso mi metto un po' più ordinato, ecco. Bruxelles direbbe che ci sono delle interferenze russe, sarebbero arrivati dei soldi agli eurodeputati per influenzare il voto, dice il premier belga, sostenuto dai suoi servizi segreti, gli stessi che hanno messo in galera, vi ricorderete, durante il Qatar persone senza alcuna evidenza giuridica, e in quel caso c'erano pure dei soldi, quindi si poteva seguire i soldi, si poteva costruire meglio quell'inchiesta, ma insomma quelli hanno fatto quel gran casino che ben ricordiamo. Alessandro Kitchen mi chiede se vado in onda lunedì. Certo che vado in onda, dei Marchetti della Fuente, viva la libertà, caraco! Questo sempre, non ce lo dimentichiamo. Nel frattempo, a proposito di libertà, c'è un secondo tema che a me affascina molto, e cioè il fatto che le università sono diventate dei luoghi di consenso, diciamo, orribile, e persino la normale di Pisa, oggi Carrai fa una nota molto dura, il console israeliano, ex, diciamo, amico di Renzi, in Toscana, a Firenze, perché questi deficienti, si può avere ancora libertà di parola, della normale di Pisa, che uno immagina la normale di Pisa, la grande università degli intellettuali fondata da Napoleone, il laicismo dell'università che non deve vedere nessuna influenza al suo interno, beh, insomma, chiude tutte le collaborazioni con le università israeliane. Che cosa voglia dire questo se non antisemitismo? Vero e proprio antisemitismo, io non so che cosa voglio dire. E ripeto, togliere la bandiera di un russo quando combatte, non in guerra, ma su un campo da tennis, togliere il diritto, di un direttore di orchestra di dirigere soltanto perché è russo, una cantante soltanto perché è russa, così come, ma in questo caso è ben più grave, chiudere una collaborazione con un paese perché in questo momento si sta difendendo dall'attacco di Hamas. Beh, insomma, io dico francamente, questi sono degli antisemiti cretini, e noi non dobbiamo difendere Israele, noi dobbiamo difendere noi, l'Occidente. Quale cultura può arrivare dalla normale di Pisa di merda che si permette in maniera così vigliacca, come tanti vigliacchi firmarono le leggi razziali e firmarono l'adesione alle carte di Mussolini soltanto per continuare ad insegnare? E quando oggi Panebianco mi dice che i gruppi di minoranza tentano di mettere in rotta di collisione le istituzioni culturali e la civiltà liberale che le ha create, caro Panebianco, è vero, ma io dai professori vedo solo codardia, la codardia di essere stati tutti quanti pecore durante il periodo keynesiano, erano tutti keynesiani, erano tutti di sinistra, erano tutti fenomenali fino al 68. Non esiste alcuna identità dei professori che riescono ad avere come possiamo dire, i professori sono figli dei loro tempi e quando i loro tempi fanno cagare, come oggi, fanno cagare anche i professori, ahimè. Il punto sostanziale è che oggi non esiste più quella cultura, appunto, liberale, illuministica, per cui i professori erano anche gente che poteva parlare contro i regimi, gente che aveva delle idee, gente che elaborava, gente che induceva al senso critico. Questi non hanno nessun senso critico, arrivano 30, non 1000, 30 ragazzi del Partito Comunista, che oggi si chiama Cambiare Rotta, fanno 4 slogan da ignoranti e questi professori che dovrebbero insegnare agli studenti seguono gli studenti. Ma voi pensate che questa sia un'università? Questo fa cagare. È la sottomissione che prima Houellebecq raccontava nei confronti del fondamentalismo islamico e che oggi racconta nei confronti di qualsiasi cosa una ventina di professori, una ventina di studenti riesce a portare a caso. Altra questione di giornata è la questione Terrano Giovanni. Nick, io non sono così. Giovanni, grande, io non dico che tutti i professori siano così, io penso che ci sono dei professori che non sono così, hai fatto bene a dirmelo, ci sono tanti professori che combattono. C'è una professoressa di matematica che ha votato contro nel Senato Accademico di Torino e sono eroi oggi, sono eroi, perché in realtà i professori sono dei pecoroni, sono i genitori che non insegnano i figli, sono i professori che non insegnano gli studenti, sono i poliziotti che dovrebbero, secondo queste teste di minchia, farsi menare dai poveri bimbi che vanno in piazza. È un filo rosso che lega tutte queste cose. Si pente il capo dei Casalesi, parliamo di Schiavone, 14 ergastoli in carcere da 26 anni. Io vi dico come inizia, io inizia il pezzo di Saviano. Voi pensate che dei Casalesi debba parlare Saviano e quindi su Quelle della Sera parla Saviano. Prime due righe, avevo 19 anni quando arresta. Ma che cazzo se ne frega? Spostati! Se sei un esperto di Saviano, raccontami quello che sai di Saviano! Non crede al suo pentimento. Ma spostati! Avevo 19 anni, ma chi se ne frega? Noi quando facciamo i giornalisti, parlo dell'inizio, insomma, della nostra professione, quando facevamo giornalisti con la macchina da scrivere e voglio sembrarvi un vecchio reazionario, ci spiegavano, guardate che non esiste l'io nel giornalismo, bisogna raccontare o porre delle questioni, ma l'io avevo 19 anni e qual è l'importanza dell'età di Saviano nel racconto del pentimento oggi dopo 26 anni del capo dei Casalesi, se non il suo egocentrismo ipertrofico che tutti noi abbiamo ma che lui mette in così bella mostra? Boh. Nel frattempo invece è più interessante Sandro Ruotolo, che è anche lui scortato oggi il portavoce del Partito Democratico, che dice che è un pentimento importante, potrebbe essere il nostro Tommaso Buscetta. E invece la cosa che più devo dire mi è interessata, ma perché io ragiono con un po' di buonsenso, ma dopo 26 anni di carcere duro, ma Schiavone, ma che cazzo deve raccontare agli inquirenti? E soprattutto negli ultimi 26 anni i conti correnti, i tesori, i politici, gli amici, sono stati tutti là ad aspettare per farsi beccare da un eventuale pentimento o da un eventuale investigazione, non sono cambiate tutte le cose rispetto a io 25 anni fa, era il 2000 e ero con Saviano come 25 anni fa. Allora, l'ex magistrato invece Roberti, oggi, buongiorno Ante De Grego, Roberti oggi, che faceva parte della DIA in quel periodo, beh, insomma, dice una cosa molto interessante, dice può avere dice che conosce molte cose che contano ancora, ma in realtà sono cose del passato, non riguardano il presente e soprattutto sono già saltati, sono stati già scovati, dice Roberti, i rapporti con i politici e gli imprenditori di quel periodo, gli investigatori hanno fatto un grande lavoro e quindi dice sì, cioè, ci sarà un tesoro, ma è difficile che oggi sia scovabile. Quindi Roberti, che non può ovviamente dire quello che dice se non conoscendo le cose, a differenza di tanti altri, diceva sì, si è pentito, ma non vi attendete più di tanto. Sulla politica oggi è il giorno di Tarquinio, l'amico di Confalonieri, presidente di Mediaset, perché mi ricordo Tarquinio che me lo fece sapere durante un'interruzione pubblicitaria in maniera arrogante, come per dire porro, se mi tratti male guarda che lo dico al tuo presidente. Pensate un po' voi il modus operandi dell'ex direttore dell'Avvenire. Comunque il direttore dell'Avvenire è un gran casino, Del Delrio oggi in un'intervista dice: non vedo per quale motivo al mondo non si debba candidare uno come Tarquinio, che ha le sue idee, non si deve fare l'analisi logica e del sangue di quelli che si candidano nel Partito Democratico. Mentre in realtà la Preziosi ci racconta sul Domani che c'è ancora un gran casino, perché la quarta pelle e la parte un po' più a sinistra del partito non vuole questo cattolico, dall'altra parte invece vogliono la Salis, insomma è un gran casino. La cosa più divertente di oggi è Michele Brambilla, l'uomo che ha fatto per tanti anni il direttore quotidiano nazionale, che oggi scrive per il Giornale, che dice Quartapelle è contro, diciamo, la candidatura per il pacifismo sull'Ucraina e anche per i diritti degli LGBTQIA, sui quali Tarquinio non sarebbe così d'accordo, e dice: fa bene la quarta pelle, c'ha ragione il Partito Democratico, il problema non è il Partito Democratico che non vuole Tarquinio, e sono i cattolici che pensano di entrare nel Partito Democratico per mantenere i loro valori, e lo dice un cattolico come Brambilla. Dice: era più accettabile il Partito Comunista nei rapporti e nei valori col partito e col movimento cattolico di quanto lo sia oggi il PD, che è diventato un grande partito senza valori di massa. Calano le nascite e qui sono tutti contrari, Mario Secchi si arrabbia, il Sole 24 Ore dice che i residenti, i bambini sono nati 379.000 e ci sono più ultra 85enni che persone che hanno meno di 10 anni, Prodi dice in tutto il mondo c'è il calo della popolazione, controintuitivo oggi e su Domani Innocenzo Cipolletta, ex direttore generale della Confindustria, che dice: ma che vi preoccupate a fare meglio? In Italia c'erano soltanto 26 milioni di persone nel 1891, c'erano 47,5 milioni nel 1961, c'erano 60,8 milioni nel 2014, se diminuisce la gente non è un problema perché noi abbiamo una densità a metro quadro altissima, a chilometro quadrato altissimo, dice Cipolletta, e poi soprattutto dobbiamo fermare il surriscaldamento globale. Idea malthusiana straordinaria, cioè basta che ammazziamo un po' di gente e vedrete che tutti potranno mangiare, pazzesco. Nel frattempo sulle scuole per gli stranieri, il tetto di Valditara e Company si combattono due posizioni, quelle di Mattia Feltri che dice che è assurda questa discriminazione che si ha nei confronti degli stranieri, e invece del Debbio che invece dice: ma ragazzi, è una cosa di buon senso, non si possono avere scuole in cui ci sono troppi stranieri perché gli italiani rimangono indietro, gli stessi stranieri non si integrano. Pezzo di Sallusti sui magistrati, che ricorda come alcuni magistrati si considerino al di sopra delle parti, racconta di quel magistrato che pippa e viene sospeso per un anno, poi continuerà a fare il magistrato, quel magistrato che viene condannato persino in Cassazione a 2 anni e 4 mesi perché ha falsificato la firma del presidente della sua sezione, fa ricorso alla Corte Costituzionale e ritorna in carica, e dice: vabbè, ma allora insomma non è possibile, qua stiamo ammazzando i politici per un avviso di garanzia, i magistrati beccati con la mano nella marmellata invece vengono stritolati. Belpietro ricorda quando fu querelato lui da Prodi a proposito di tutta la polemica che c'è stato ieri sulla querela che la Meloni, ancora non presidente del Consiglio, fece a Canfora, che la definì una nazista, la dice nazista non me poi definì, e fece questa querela la Meloni, e tutti i giornali ieri prima pagina dice: toc toc, ma dove eravate quando Prodi da Presidente del Consiglio querelò il sottoscritto? Quali campagne avete fatto? Il problema non è la querela nei confronti dei giornalisti, è la querela da parte di un non di sinistra nei confronti di uno non di destra. Chiuderei con la storia molto divertente di fantapolitica, però su questa non si può non chiudere, ed è la questione che ci sarebbero addirittura 7 ministri di Seconda Repubblica, e dopo l'Europa si farà un rimpasto. Quello è uno di quei classici pezzi straordinari che tu fai, poi dopo la fine delle europee non fanno il rimpasto di 7 persone, nessuno ce ne chiede conto noi giornalisti, perché potremmo sempre dire: in quel momento si pensava che 7 ministri verranno fatti fuori. Canfora si è sempre definito marxista, vabbè, almeno è onesto. Qui invece chi è che me l'ha detto? Tommaso Turri mi dice, mi dice aspetto una zuppa per gli abbonati. Come sapete si può abbonare su Instagram, io faccio alcune zuppe e faccio dei contenitori diciamo un po' diversi per gli abbonati sono diciamo gli happy few che seguono la zuppa, i zuppisti doc, e a loro, agli zuppisti doc, darò anche la possibilità, ovviamente perché pagano per avere questo abbonamento, quindi hanno un piccolo privilegio rispetto a tutti quanti, poi tutti quanti voi lo avrete in maniera uguale, però a loro aprirò la sottoscrizione della ripartenza, che si annuncia essere, verrà Vabbè, una cosa secondo me molto ben fatta, che facciamo il 12 e 13 luglio a Bari, e facendo la ripartenza a Bari, forse ne farò una prima a Torino, però vi racconterò bene le cose, però la vera ripartenza sarà a Bari il 12 e 13 luglio, e il 12 e 13 luglio gli abbonati di Instagram avranno la possibilità di avere i primi posti in platea. Damiano Galenda, sono doc anch'io, scusa, no, certo, no, siete tutti doc, io ne ho contati tanti, però agli abbonati, almeno per il prezzo che danno dell'abbonamento, permettetegli di dare, tanto ci sono 1000 posti, a Petruzzelli c'è posto per tutti. Auguri, auguri, auguri di buona Pasqua a tutti quanti voi, e non dite buone feste, buona Pasqua, non vergogniamoci da dove arriviamo. Ciao.